Obiettivo positivo.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Spazio, la voce del Friuli, buongiorno da Flavio Zeni. Alcune delle caratteristiche del pontificato di Papa Francesco possono essere riassunte nell'attenzione alle periferie del mondo, ma anche alle periferie presenti in ogni paese, in ogni città, in ogni nazione: l'attenzione ai poveri e agli emarginati, la misericordia nei confronti di ogni peccatore, quindi nei confronti di ognuno di noi, e anche l'affetto per il mondo carcerario, per i singoli carcerati. Queste alcune delle caratteristiche che hanno fin da subito stupito l'opinione pubblica nei confronti della persona di Papa Francesco. Però accanto allo stupore, dopo un po' di stupore, tanti mass media ci hanno abituati a pensare che questo modo di essere di Papa Francesco sia sostanzialmente frutto di una sua semplicità, quando non semplicioneria, e quindi che Papa Francesco sia in realtà inadeguato ad affrontare, al di là dell'incontro umano, i veri problemi del mondo. Tanti libri sono stati scritti su Papa Francesco, e però tanti non ci hanno aiutato a capire quali sono le basi del suo pensiero, da dove proviene la sua formazione, da dove proviene questa sua umanità e che risvolti ha. A superare questo vuoto ci ha pensato il professor Massimo Borghesi, ordinario di filosofia morale all'Università di Perugia, e ci ha pensato con un bellissimo libro recentemente edito da Yakabook, un libro dal titolo Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale. Oggi abbiamo la fortuna di avere ai nostri microfoni, seppur in collegamento telefonico, il professor Massimo Borghesi, che vado subito a salutare. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei dottore, buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Credo che nella breve introduzione ho accennato al problema, alla carenza di conoscenze che noi tutti abbiamo, per le quali sopperisce, alle quali sopperisce proprio il suo libro. Che cosa ci vuol dire di questa sua nuova importante fatica?
Ma il motivo lo si può intuire. In realtà io ho seguito il Papa sempre sin dall'inizio con grande simpatia, con grande approvazione, quindi sono stato un suo attento lettore e mi aveva insomma sorpreso in maniera sempre più insistente questa critica che da un certo momento in avanti è incominciato, diciamo dopo il primo anno grosso modo del suo pontificato, ecco, è incominciato a diventare un tam-tam battente da parte di alcuni media e da parte di alcuni blog, siti, giornali molto molto attivi, che è andato increscendo non solo in Italia ma anche altrove, per esempio negli Stati Uniti, ma in cui il Papa veniva dipinto, come accennava lei, come una persona assolutamente inadeguata a rivestire il ruolo di Pietro, come un latinoamericano che poco capiva delle dinamiche europee, occidentali, come un peronista, un populista, un semplificatore, e poi soprattutto come un pericoloso progressista, erede della teologia della liberazione, che avrebbe sicuramente smantellato la dottrina della Chiesa e avrebbe portato la Chiesa cattolica al collasso. Ecco, tutta una serie di critiche che non avevano assolutamente nessun fondamento e che dipendevano soltanto da un clima che si è creato un po' nella società e molto anche nella Chiesa nel corso degli ultimi 30 anni, no? Perché è innegabile che la Chiesa dopo l'89 si è come invece di aprirsi e come dire, alla realtà, si è progressivamente chiusa in se stessa. Sono venute meno le grandi speranze della caduta del comunismo, speranze che vedevano una rinascita religiosa all'est come all'ovest. Il mondo al contrario si è progressivamente secolarizzato ancora di più, la democrazia ha perso la sua caratteristica di valori umanistici, è diventata molto relativista, e quindi c'è, come risposta da parte del mondo cattolico, c'è stato un chiudersi nei propri ranghi, nella città assediata, e una posizione che si polarizza su due o tre valori fondamentali visti come strumento di dialettico di opposizione con il mondo. Insomma, siamo ritornati in una situazione preconciliare, perché il concilio è stata la sfida di rompere la barriera e di confrontarsi positivamente con il mondo, il che non significa ovviamente cedere al mondo. Bene, questo mondo impaurito, questo mondo cattolico impaurito, vede in Bergoglio un erede della tradizione conciliare, quindi in qualche modo un pericoloso nemico. E questo mi ha letteralmente sconcertato, soprattutto l'acrimonia, perché tutti gli ultimi papi sono stati in qualche modo attaccati. Paolo VI addirittura ha subito lo scisma di Monsignor Lefebvre, e Giovanni Paolo II veniva chiamato il polacco, Benedetto XVI il mastino tedesco, quindi il modo come viene criticato e attaccato Papa Francesco, fino ad arrivare al sospetto di eresia, non ha paragoni con i pontificati passati. Ecco, da qui è nata la mia idea, diciamo, di scrivere un volume che potesse fare due cose, cioè una, ricostruire il percorso intellettuale di Jorge Mario Bergoglio, che io sapevo essere molto profondo, consistente, perché avevo letto anche i suoi scritti degli anni 70 e 80 e sapevo che Bergoglio aveva dietro di sé, no, uno spessore intellettuale di primo livello. E in secondo luogo dimostrare che quel pensiero si radicava profondamente nella tradizione del pensiero, nel grande pensiero cattolico del Novecento, quello che poi si esprime compiutamente nel Concilio Vaticano II. Quindi il pensiero di Bergoglio è un pensiero cattolico, non è un pensiero come dire modernista, perché il fatto che non sia conservatore non significa assolutamente che sia modernista o progressista nel senso deteriore del termine.
Certo.
Ecco, queste due cose mi hanno spinto, e concludo, mi hanno spinto nell'agosto del 2016 all'idea di scrivere il volume. Tenga presente che nell'aprile del 2016 era uscita Amoris Laetitia, e lì questo ha generato un fuoco di fila che impressionante contro il Papa, quindi i dubbi dei cardinali, le lettere aperte, i sospetti da parte di settori del cattolicesimo mondiale, insomma l'attacco contro il Papa in quel periodo ha raggiunto il suo acme, diciamo.
Certo.
Vivo positivo.
Eccoci nuovamente in collegamento con il professor Massimo Borghesi. Con lui stiamo parlando del suo libro Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale. Professore, tra i capitoli d'inizio del libro ce n'è uno che è intitolato La filosofia della polarità. Ci può accennare per cortesia di cosa si tratta?
Sì, questo è poi il cuore, diciamo così, del suo pensiero, che mi aveva sorpreso da subito leggendo gli scritti della metà degli anni 70, quando Bergoglio è il più giovane provinciale dei gesuiti in Argentina, ha 36 anni, si trova a gestire una situazione drammatica, perché l'Argentina e la Chiesa allora erano divisi nel contrasto tra la guerriglia rivoluzionaria da un lato, che si era resa complice di molti attentati terroristi, e la destra militare al potere che aveva le mani lorde di sangue. Sappiamo benissimo cosa accadeva sotto il generale Videla, quanti scomparsi, quanti gettati in mare dagli aerei della Marina. Ebbene, in questa situazione tragica Bergoglio era chiamato a unire la Compagnia di Gesù, che come tutta la Chiesa tendeva a dividersi tra i simpatizzanti della rivoluzione e coloro che appoggiavano la giunta militare. La Chiesa era presa in ostaggio. Bene, Bergoglio affronta questa situazione, questo mi aveva molto colpito, a partire da un pensiero, cioè non era semplicemente una posizione pratica la sua. Il pensiero è quello che la Chiesa deve essere una coincidenza oppositorum, cioè la Chiesa deve tenere uniti gli opposti e deve tenerli uniti su un piano più alto, deve impedire che le opposizioni, le giuste opposizioni che ci sono, però degenerino in contraddizioni. Quindi aveva un pensiero della polarità, un pensiero del antinomico, si dice, cioè dell'unità degli opposti. Ora, io avevo studiato a lungo Romano Guardini e chi conosce un po' Romano Guardini sa che la sua posizione filosofica è proprio quella dell'antinomia, dell'unità polare, ma in Bergoglio non c'era nessun cenno di tutto questo, cioè del richiamo a Romano Guardini che lui scoprirà solo nel 1986 quando va in Germania a fare la sua tesi di dottorato appunto sull'opera filosofica di Guardini. Quindi da dove trae il giovane Bergoglio questa prospettiva dell'unità degli opposti che poi diventa il filo rosso del suo pensiero, cioè è costantemente presente, tant'è vero che la ritroviamo anche in Evangelii Gaudium, nella serie dei principi e delle tre polarità. Quindi siamo di fronte a un modello di pensiero, cioè Bergoglio ha un pensiero originale cattolico che affonda in un ben preciso filone del pensiero cattolico del Novecento e che fa capo ad autori, alcuni sono gesuiti come Eric Schrivara, come Henri de Lubac, e che proviene dalla grande scuola di Adam Müller, la scuola di Tubinga, diciamo. E io ho scritto il volume tracciando per la prima volta, perché questo mio volume è il primo, e questo può sembrare paradossale, ma è così, dopo 4 anni allora di pontificato nessuno si era occupato del pensiero di Bergoglio, dando per scontato che questo pensiero non c'era. Invece questo pensiero c'era, ho potuto tracciarne le linee e trovare gli autori di riferimento, sia latinoamericani che europei, e però mi mancava la fonte, cioè da dove il giovane Bergoglio traeva quest'idea del cristianesimo e della società come tensione polare, come unità degli opposti. E allora non c'è stato altro sistema che inviare a lui direttamente delle domande, a cui lui con grande cortesia ha risposto attraverso dei file audio, e in cui mi ha chiarito che l'autore della sua giovinezza, quello che lo ha segnato molto, è stato Gaston Fessard, cioè un gesuita francese di grande livello intellettuale, molto noto nella seconda metà del Novecento in Francia, che nel 1956 aveva pubblicato un'opera di commento agli esercizi di Sant'Ignazio dal titolo La dialettica degli esercizi spirituali in Sant'Ignazio di Loyola. Ebbene, quando mi ha detto questo mi si è chiarito il quadro, cioè ho capito da dove nasce il nucleo del pensiero, sì, dialettico, antinomico, polare di Bergoglio, proprio dalla lettura di quest'opera di Fessard. Bergoglio ha un pensiero originale, ha un pensiero cattolico, ha un pensiero della sintesi che lui mette in atto costantemente in tutta la sua azione pastorale e nella concezione stessa del pontificato. È il pensiero, e concludo, sì, che fa capire perché lui preferisce la figura del poliedro, che tante volte cita, rispetto alla figura della sfera. Ecco, solo se si ha presente il pensiero di Bergoglio si capisce perché egli operi costantemente questa distinzione.
Vivo positivo.
Eccoci nuovamente collegati con il professor Massimo Borghesi per l'ultima parte di questa intervista, di questa puntata della rubrica Io vivo positivo, e con lui stiamo parlando del libro Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale. Professore, c'è un altro dei capitoli del testo che già nel titolo stimola molto: Un mondo senza legami, il primato dell'economia nell'era della globalizzazione. È davvero una globalizzazione in cui rischiamo di perderci, professore. Come l'affronta il Papa Francesco?
Ma lui anche qui si vede il suo modello della polarità, perché Bergoglio non è un fautore né del localismo particolarista né dell'universalismo astratto, ed è invece quello che è accaduto e sta accadendo proprio da noi in Europa in questi anni. Noi siamo passati da un europeismo astratto che ha livellato in qualche modo le differenze nazionali particolari, ad una reazione di tipo particolaristico per cui l'Europa è diventata la fonte di tutti i mali e quindi torniamo a reinserrarci nelle nostre mura. Il modello cattolico di Bergoglio invece è di mantenere viva la tensione polare tra il particolare e l'universale. Allora, questo significa che non viene criticata l'idea della globalizzazione, ma viene criticato il modo come la globalizzazione si è esercitata in questi anni, cioè come dominio incontrastato del capitale finanziario che ha sottomesso a sé ogni altra istanza, livellando tutte le differenze, abbattendo ogni tipo di resistenza e soprattutto svuotando interamente la dimensione politica e una dimensione finanziaria, la quale produce proprio questo mondo degli scarti che Bergoglio denuncia continuamente, per cui tutto ciò che non è produttivo, che non è utile, funzionale al potere finanziario viene con ciò stesso distrutto, eliminato come elemento di disturbo. Quelli, i cattolici conservatori che criticano Bergoglio perché Bergoglio non parlerebbe costantemente dell'aborto, della eutanasia o del matrimonio gay, eccetera, eccetera, del superamento del matrimonio, diciamo così, non si rendono conto che per Francesco questi punti vanno inquadrati dentro una prospettiva di carattere generale. È tutto un mondo che elimina le figure deboli, gli anziani, i malati gravi, i bambini che non sono perfetti, i bambini che non hanno diritto di essere proprio nella loro fragilità. Insomma, tutto ciò che è fragile viene eliminato da questo mondo che conosce un'unica legge, che è quella della produttività e della ricchezza. Quindi la problematica di destra, usiamo questo, deve essere accompagnata alla problematica di sinistra e viceversa. Un discorso di critica sociale comporta anche evidentemente la difesa dei valori non negoziabili. Però la difesa dei valori non negoziabili richiede parimenti la difesa di altri valori, che sono la opposizione alla povertà crescente, alla disoccupazione, al modo come viene trattato il mondo del lavoro e così via, alla difesa dell'ambiente, e tutto tiene. Ecco, la visione di Bergoglio è una visione complessiva, e soprattutto Bergoglio Francesco è preoccupato di un fatto, cioè che questo mondo della globalizzazione è un mondo senza legami. Cioè la globalizzazione, paradossalmente, che doveva avvicinare i popoli, gli uomini tra di loro, ha favorito invece un processo di individualistico, di solitudine, che è la caratteristica dell'Occidente contemporaneo.
Certo.
Quindi anche qui bisogna recuperare il valore della comunità, il valore della solidarietà, perché non basta semplicemente il mercato, no? Il mercato va guidato, la politica deve ritrovare il primo posto nella gestione dell'economia, perché è solo la politica che può preoccuparsi del bene comune di una realtà, e la preoccupazione della politica è proprio di conservare il valore della comunitario, solidale, di un popolo, di una nazione, di uno Stato, senza il quale anche la democrazia diventa una parola vuota, senza più nessun significato.
Certo, e purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato. Professore, io la ringrazio per la sintesi, per la chiarezza. Spero che ci sia un'altra occasione di sentirla anche su altri temi. Il libro è davvero interessante, dicevamo, il titolo Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale, edito dalla Yakabook. Siamo già arrivati in pochi mesi, in qualche mese, alla terza edizione, e quindi è un testo davvero interessante, a cura del professor Massimo Borghesi, docente di filosofia morale presso l'Università di Perugia. Professore, grazie e arrivederci quindi.
Grazie a lei, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie, un ringraziamento come al solito anche a Cristian Pevere in regia. Grazie e arrivederci da Flavio Zeni, arrivederci a voi cari ascoltatori di Radio Spazio, la voce del Friuli.
Vivo positivo.